Laser.
Sono uno che non racconta il mio vaillant. Io non mi va di raccontare ciò che ho vissuto quella notte, quegli attimi. Però ho altrettanto bisogno invece di discutere, di parlare del vaillant, di andare a raccontarlo nelle scuole, di partecipare alle conferenze, ai convegni, perché il vaillant deve essere oggetto di memoria attiva, e questa deve essere fatta in prima persona dai superstiti, dai sopravvissuti.
Io non ho mai detto che venivo a Bayon. Essendo friulani siamo un po' cocci come testardi. Io non ho mai detto che avevo bisogno di qualcosa in più rispetto agli altri. Non ho mai chiesto nessun privilegio in questo.
La decisione di raccontarlo è venuta innanzitutto nella mia famiglia, dove io ho vissuto fin da piccolo la celebrazione del Vaillant, perché in famiglia abbiamo perso 3 persone, e quindi da piccolo sono stato abituato a ricordare quella data, a ricordare il Vaillant ogni 9 ottobre di ogni anno. Crescendo però ho sempre avuto la voglia, il desiderio di sapere di più di questa storia, nel conoscerla. Ho provato dalla nonna che è ancora viva e dai genitori a farmi raccontare qualcosa di quella notte, però si fa molta fatica in famiglia a riuscire a estrapolare una testimonianza di quella notte.
La gente spesse volte si chiede, mi chiede, ma allora di chi è la causa? Cioè, io ho sempre sostenuto che qui la causa è l'uomo, che ha voluto costruire un'opera a livello mondiale in una valle sbagliata. Poi dopo non possiamo fare a meno di accusare l'uomo per non aver capito la montagna.
Mentre pilotati dal comandante Ruggero Bucci e con Marco Blaser e Carlo Pellegrini della previsione della vista italiana, siamo giunti con il nostro Bonanza all'aeroporto cantonale Don Carlo sopra la valle del Piave. Poco dopo Belluno abbiamo incominciato a renderci conto delle devastazioni provocate dall'improvvisa piena. Le tracce lasciate dalle acque del Vaillant e del Piave nella loro corsa folle e nel loro mortale accavallamento. E ci è stato possibile portarci con lo sguardo fino al bacino stesso della diga del Vaillant squarciata e scorgere la ferita nuda nel monte Toc dal quale è scivolata la frana che ha provocato.
Il mio Vaillant è evidentemente legato ai ricordi della mia attività giornalistica, ma soprattutto è un ricordo umano di una tragedia veramente al di là di quanto si può capire, sentire, valutare oggi. Siamo arrivati sul posto fra i primi, oso dire forse i primi in assoluto come giornalisti, grazie alla trasferta fatta in aereo da Agno fino a Belluno e poi Longarone totalmente spazzata via dalla furia delle acque, dell'esondazione del grande lago artificiale, e quindi questa barriera che ancora resisteva, che era di fronte a noi, e quindi non riuscivamo a capire cos'era successo. Comunque il villaggio di Longarone non esisteva più e non esistevano nemmeno le tracce delle vittime, cioè della popolazione che era totalmente scomparsa perché spazzata via dalle acque. Un momento veramente molto duro per noi, che ci ha angosciati. Siamo rimasti in silenzio, Ernesto Rumpel, Carlo Pellegrini e io, che eravamo sul posto, e quei pochi dei comuni vicini a Longarone che si erano avventurati in quella zona erano anche loro sbigottiti, increduli, guardavano le macerie e quelle poche mura che ancora avevano resistito alla furia delle acque.
Era la voce di Marco Blaser, all'epoca inviato del nostro telegiornale. Ci vorranno anni per ricostruire quella vicenda, ma ormai si conosce ogni dettaglio di quanto successe quella sera. Quanta roccia sprofondò nel lago artificiale creato dalla diga del Vaillant, ad esempio, 263 milioni di metri cubi, alle 22.39 del 9 ottobre 1963. La velocità con cui l'acqua raggiunse Longarone e le sue frazioni proprio sotto, o altre località vicine, come Erto e Casso. Il numero di vittime, 1910, tra loro quasi 500 bambini, 450 morti, non saranno mai ritrovati, sepolti per sempre nel fango o trascinati fino al mare dal fiume Piave, oltre 700 cadaveri mai riconosciuti. Tra i dettagli anche il fatto che quella sera la televisione trasmetteva una partita di calcio e tanti appassionati di pallone si erano ritrovati al bar. 50 anni dopo, la diga del Vajont è un monumento alla memoria, visitato da decine di migliaia di persone ogni anno per comprendere cosa sia successo e non solo.
Quindi vedete, qua siamo a quota 722,50. Quindi da allora in poi l'unica cosa per fermare la strage, diciamo così, era di non immettere più acqua. Invece loro hanno cominciato a mettere acqua, acqua e acqua.
La violenza andando giù sul piano, sul Piave.
Sull'Ongarone
e passato via.
Poi piano piano andando giù, trovando che la valle che si allargava ha portato via lo stesso.
Però piano piano
si è calmata. E quella sera, torniamo al discorso della famosa partita di pallone, anch'io ero a vedere la partita, che se stavo al bar forse a me non succedeva niente, forse i miei sarebbero morti. Proprio il presagio che mi ha detto di andare a casa, sul 2-0, perché io parlo, per 35 anni non ho più parlato del Vajont.
Sono il capogruppo degli Alpini di Chignola Veneta, provincia di Bergamo.
Perché siete venuti qui?
Siamo venuti qua per una gita che abbiamo organizzato, perché l'anno scorso c'era stata la proposta in consiglio del gruppo Alpini e avevamo deciso di venire qua, perché se eravamo già stati 10 anni fa, abbiamo voluto ritornare ancora per vedere com'era poi la diga che c'era qua e com'era sistemata.
Abbiamo sentito parlare di questa cosa, di questo grande disastro che è venuto, ecco, e allora volevamo essere di persona a vedere. È stata una cosa anche perché noi arriviamo dalla Val di Susa e abbiamo anche dei problemi di questo genere con la TAV, dove la gente vuole fare, ci sono grandi interessi sotto e vogliono fare delle cose che non pensano cosa può andare incontro quest'opera. Ecco.
Quando si costruiscono secondo me delle grandi opere bisogna pensare quello che succede dopo e non avere solo il portafoglio in mano e basta, perché qua è stato lucrato il massimo. Perché lo sapevano che doveva succedere e l'hanno fatto succedere lo stesso.
Da Boario arriviamo, abbiamo deciso di venire a vedere questa cosa e sapere un po' di più di questa storia, perché in realtà non ne avevamo così conoscenza. E adesso che siamo qui ci rendiamo conto purtroppo di questa grande tragedia, che sicuramente ci è stata spiegata meglio, abbiamo capito, abbiamo visto.
Sicuramente è una giornata interessante, anch'io non l'avevo mai vista, ne avevo solo letto, ho visto sugli articoli sui giornali o vari mass media.
E il mio Vajont è stato proprio una cosa un po'... non si crede a quello che... a vederlo proprio. Ero a Merano, militare, è suonato l'allarme, ero nel Genio Alpino. Siamo andati in magazzino a caricare i camion per i ponti e teleferica e poi abbiamo aspettato la chiamata ancora. E il giorno 10 siamo arrivati qua. Abbiamo 3 giorni scavato a cercare morti o feriti se c'erano. E dopo siamo andati giù a Piave a montare il ponte per venire alla diga. Dopo sono venuto ancora 10 anni fa. Perché ho un ricordo, e prima di morire dico voglio andare ancora a vedere. Mi è rimasto come se avevo qua la famiglia. Viene in mente tutto, bisogna tenere, perché sono cose che è proprio non credibile.
E il mio Vajont è quello di credere nel valore del passato, della nostra storia, che ha uno scopo anche, quello di condividere la tragedia, di portarla a comune denominatore con gli altri, perché non è una storia legata solo a noi superstiti, per far capire le nefandezze che l'uomo ha fatto 50 anni fa, di pensare con veramente a ciò che è successo e ciò che potremo far che non succeda più, trasmettere a scopo di monito, specialmente alle giovani generazioni, perché domani avranno decisioni importanti da prendere, sapere cosa è bene e cosa è male fare, cercare anche di coprire quel vuoto del tessuto storico culturale, almeno di cercarlo di unire, che un domani ci sia una comunità ancora intera come era 50 anni fa.
Nell'attraversare questo tunnel che sta a simboleggiare quella notte, guardate quell'immagine di Longarone. Longarone la lasciamo il 9 ottobre alle 22:39, così, e la ritroveremo dall'altro lato esattamente in un'altra forma.
Visita guidata al museo di Longarone dedicato alla vicenda del Vajont. Gli spazi nella valle destinati a quell'evento sono numerosi e ben documentati. Foto d'epoca, cartoline, oggetti rinvenuti nelle macerie. Ma ci volle uno spettacolo teatrale drammatico per smuovere le coscienze. L'orazione civile dell'attore Marco Paolini fu trasmessa dalla diga del Vajont il 9 ottobre 1997. Incollò al teleschermo per oltre 2 ore più di 3,5 milioni di persone. Un record per il teatro italiano.
Ma secondo me Marco Paolini ha fatto un lavoro eccellente, a cui molte persone devono grazie, io stesso lo ringrazio personalmente, perché ha fatto riscoprire la storia del Vajont anche a noi che eravamo qui, che abitavamo queste zone. È riuscito con il suo lavoro e la sua bravura a mandare quel messaggio per riaprire gli occhi.
La stura, diciamo, al silenzio l'ha data Paolini. Da quel momento in poi, già nel 98, l'amministrazione comunale di Longarone ha iniziato a fare dei corsi per persone che a loro volta raccontassero la memoria. È nato un servizio che sono gli informatori della memoria, che porta, oltre a fare visite guidate nei luoghi della memoria, porta la memoria del Vajont nelle scuole, nelle associazioni, in giro per l'Italia e qualche volta anche all'estero. In questo servizio informatori della memoria ci sono da una parte i superstiti, ma dall'altra parte ci sono giovani di Longarone e dei paesi limitrofi che vogliono conoscere meglio il proprio paese imparando la storia, quella storia che nel 63 è stata proprio recisa, quelle radici che si è rischiato di perdere. Attraverso la conoscenza delle radici si va a essere dei cittadini migliori, appunto portando la memoria di queste radici anche in giro per l'Italia e a chi viene a trovarci, a chi viene ospitato a Longarone.
Questa terra è una terra povera sicuramente, agricoltura di montagna non dava da vivere, quindi moltissime persone sono quindi emigrate, scegliendo tutti i paesi, diciamo, dell'Europa in modo particolare, Belgio, Germania, Francia, Svizzera. Paradossalmente magari ai propri figli è difficile, magari perché per loro dipende dall'età, magari si cresce, si matura e ci si interessa a quella che è la storia del territorio. Forse per questo che io sono tornata, appunto sono un'emigrata di seconda generazione, ho fatto le scuole fino alla maturità in Belgio e poi ho proprio deciso io di tornare, mentre i genitori non erano proprio del parere appunto di tornare qui, perché per loro questa terra aveva significato emigrazione, morte dei propri cari e quindi non era contemplato.
Io sono fra di quelli che vuol parlare di meno, perché ho raccolto la non volontà di mio papà e dei miei genitori di parlare del 9 ottobre, non hanno mai voluto parlarne. Io sono di Erto, la mamma è di Olantri, che è qui vicino a Longarone, e in Svizzera eseguivo le mie mansioni perché non ho mai voluto parlarne, non perché non fossi orgoglioso delle mie origini, ma non avevo il bisogno di esprimere le mie persone. Parlai solamente una volta a Taverne con un sacerdote italiano che prestava il suo servizio in Svizzera, che passava nei nostri cantieri nell'ambito della nostra azienda a fare la messa la domenica, e con lui parlai del Vajont.
Quando è venuto il Vajont ero piccolo, facevo la seconda elementare, ho fatto 9 anni solo di scuola. Però da quello che mi raccontavano i miei, diciamo, me lo sono sentito dentro come fosse una cosa mia. Per esempio avevamo una grande casa giù nel fondovalle e questa l'hanno pagata una miseria, eppure era una fatica di anni dei miei avi. Poi ci sono stati appunto gli espropri, anche gli espropri. Io lavoro qui nell'ufficio tecnico, tantissime persone che hanno dovuto andare via perché pensavano di avere qualcosa in mano, invece non li hanno pagati. Poi è venuto il Vajont, la gente qui sapeva e quelli che dovevano sapere invece non li hanno nemmeno avvisati, specialmente quelli di Casso ma anche quelli delle frazioni. I nostri morti sono perché non sono stati avvisati. Poi il dopo ci hanno deportato, portato via, arrivati i militari, poi hanno messo dei carabinieri perché non si ritornasse. E questo l'abbiamo capito solo molto dopo il perché. Perché loro non interessavano i morti, non interessava nessuno, interessavano solo i soldi per rifare un lago ancora più grande. La frana era diventata una diga naturale.
Dei punti di disaccordo fra i superstiti, in particolare nel mio comune, essendo io di Erto e Casso, ora nel comune di Vajont, una certa frattura all'interno generata dalla ricostruzione che è stata spostata di una cinquantina di chilometri. Però, conoscendo un attimo le problematiche che hanno portato a questa discussione, che è molto vasta perché si va dalla politica e anche dalla ferma volontà dei nostri genitori, perché io allora avevo 16 anni, per cui non posso dire di aver deciso. Ho accettato le decisioni che gli anziani hanno scelto la zona di Vajont, che poi adesso è diventato Vajont comune con 1700 abitanti, di cui lì all'inizio, nel 1969, eravamo, diciamo, un 800, l'80% della popolazione di Erto e Casso.
Molti ertani hanno voluto rimanere qui abusivamente, andandosi a attaccare la luce abusivamente. Qualche volta andavano anche armati. Molti erano andati via, avevano scelto di andare via, di abbandonare Erto e hanno ottenuto quello che hanno ottenuto. E qui c'è già un astio tra il paese di Erto, cioè quelli che sono rimasti qui, e quelli per esempio di Vajont. Vajont l'hanno ricostruito subito. Qui a Erto hanno dovuto combattere per alcuni anni e hanno dovuto rifarsi un paese nuovo.
I nuovi longaronesi noi li chiamavamo e naturalmente questi venivano per motivo di lavoro, perché si era creata la zona artigianale, la zona industriale, quindi c'era bisogno di lavoratori e bisogno anche di ripopolare il paese, sono state ricostruite tante case, il paese si è riempito e ecco qui c'era la frizione tra i vecchi longaronesi, i quali naturalmente ci tenevano ad essere loro gli artefici della ricostruzione, loro che avevano avuto la sofferenza delle perdite di vite umane e la fatica della ripresa, e i nuovi che entrando potevano giustamente dire anche noi siamo membri di questa comunità, ecco, vogliamo anche noi avere una parte, ecco, sia nelle decisioni, nelle scelte che si fanno e così. E abbiamo come parrocchia, proprio come chiesa parrocchiale, insistito proprio su questo, con delle riunioni fatte così tra gli uni e gli altri per capirci. È stato difficile formare una comunità, penso che ancora oggi dopo 50 anni una comunità coesa ancora non c'è del tutto, anche se ormai abbiamo le nuove generazioni, già due generazioni che sono nate, diciamo, in quel di Longarone.
La storia dei miei avi, noi abbiamo sempre, direi, dalla fine dell'Ottocento all'inizio del Novecento, una segheria a Borgopiave, perché la forza motrice veniva dal torrente Ardo e dal Piave arrivavano i tronchi via fluviale. Quasi tutte le aziende e le segherie erano lungo il corso d'acqua. La nostra azienda è stata danneggiata col disastro del Vajont e abbiamo perso tutte le scorte, gli immobili invece sono rimasti in piedi, per l'ondata ha durato quella mezz'oretta alta e poi è scesa giù, però tutte le scorte sono scese lungo il Piave. Allora qui nel Bellunese industrie ce n'erano pochissime, c'era solo Incadore e le occhialerie, e qui proprio nel Bellunese l'unica economia che avevamo era un po' le segherie, le piccole segherie che ce n'erano un'infinità, piccoline e così. L'industria non c'era, l'unica roba era tanta immigrazione, le nostre forze di lavoro andavano sia a lavorare in Svizzera come muratori, e una valle, per esempio qui nello Zoldano, una bella valle, che quelli andavano in Germania a far gelati. Hanno cercato di ricostruire subito e le scorte, lo Stato ci ha dato subito il 100%. Poi per la ricostruzione avevamo un 20% a fondo perduto e l'80% con un mutuo agevolato sempre dallo Stato. Una volta che si aveva presentato i progetti, tutto quanto per ricostruire, questo era quello che lo Stato è venuto avanti. Col disastro del Vajont ha permesso poi l'industrializzazione della nostra provincia e quella è stata una grossa, grossa realtà. Purtroppo abbiamo dovuto pagare qui i cadaveri per avere una bella industrializzazione e un'economia che ha ripreso, che adesso la nostra provincia non è meno delle altre province del Veneto, insomma.
Del Vajont si occuparono anche le aule dei tribunali, quelle dell'Aquila in Abruzzo. Belluno venne ritenuta troppo vicina e quindi emotivamente coinvolta nei fatti per poter essere considerata equidistante tra le parti. ma fu fatta giustizia l'avvocato di parte civile Sandro Canestrini.
No, perché il processo è finito con uno condannato e tutti gli altri sono stati assolti o comunque non si è proceduto. Un uomo solo condannato a 10 mesi, semplicemente ridicolo. Dobbiamo rassegnarci.
La legge non è uguale per tutti, perché non c'è stato nessuno che ha fermato questa progettazione per il cosiddetto progresso. Hanno pagato migliaia di povera gente. Facile parlare di genocidio. Perdono, allora bisogna sottolineare che il perdono si dà ai colpevoli. Invece perdono vuol dire stendere una carta bianca sopra, non parlarne più.
Né come sindaco, né come persona, chi sono io per perdonare nel Vajont? È chiaro che parlare di perdono induce a riflettere su un tema e su un valore umano che è dentro o meno in ognuno di noi. È chiaro che di fronte a questo, per dire perdonare o meno, bisogna parlare con chi ha provato proprio sulla propria pelle con la morte di propri cari. Loro possono dire se perdonano o meno. Ho dato un là ad una riflessione che sicuramente è un aspetto che può essere legato al Vajont, come a moltissime altre situazioni di dolore, di incidenti, di qualsiasi tipo di cosa legata e provocata dall'uomo.
Il tema del perdono è un tema piuttosto difficile. Allora, intanto per perdonare bisogna che uno abbia l'idea di perdonare qualcuno o qualcosa. Nel Vajont le responsabilità sono state molteplici e sono state di un sistema. Un sistema non chiede di essere perdonato. Delle persone magari singole sì. Quelli che hanno pagato il Vajont, seppur minimamente, e sono stati dei capri espiatori. Per cui direi che non erano i veri colpevoli. Erano colpevoli sì, ma non assolutamente i soli. Per cui chi dobbiamo perdonare? Dobbiamo perdonare uno Stato, dobbiamo perdonare un sistema, dobbiamo perdonare una molteplicità di persone che non si sentono responsabili del Vajont. Non c'è stata la volontà o la sensibilità di nessuno di piegarsi, di ammettere di aver sbagliato. Nessuno ha sbagliato, nessuno ha voluto ammettere lo sbaglio.
Già fin dall'inizio io come parroco sono andato là subito dopo, Abbiamo tanto insistito su questo, tanto meditato, tanto riflettuto, direi tanto ragionato, anche ci siamo anche contrastati, però alla fin fine mi pare che sia recepito, se non proprio da parte di tutti, ma della gran parte, così che il perdono è necessario, è l'unica soluzione di questi problemi, altrimenti non si risolvono. Il perdono che dobbiamo dare a chiunque ci avesse offeso o danneggiato, come nel caso di questa tragedia, è la pace interiore di chi dà il perdono. Il primo vantaggio è della persona che perdona.
Ognuno ha il proprio Vajont. È logico che chi l'ha vissuto, anche marginalmente come l'ho vissuto io, perché ero bambino, però rimane come una grande cicatrice. Chi solo per un anno o due non l'ha vissuto, è come parli delle guerre puniche, cioè una cosa talmente lontana che non gli interessa più.
La nostra difficoltà qui è proprio quella di vedere i nostri figli, i nostri nipoti, rapportarci a noi con la volontà di portare avanti loro stessi la memoria del Vajont. Ma così non è. Purtroppo devo dire che pochi sono i giovani che sono attenti e che sono presenti nelle manifestazioni commemorative del Vajont. Longarone per tanta gente, per la maggior parte della gente oggi, è una città normale ed è giusto che sia così. Chi vive un certo disagio sono ancora i superstiti, i sopravvissuti, che vivono nel ricordo della loro Longarone, nel ricordo del loro passato, della loro infanzia. Longarone avrà una nuova comunità più amalgamata, più proiettata al futuro, quando noi non ci saremo più, quando non ci saranno più i superstiti e i sopravvissuti. Questi in qualche maniera rallentano i processi normali, naturali dell'inurbamento sociale, perché vivono in qualche maniera ancorati, vincolati al ricordo del passato.
Hanno partecipato gli informatori della memoria Giovanni Danielis, Arnaldo Olivier e Mauro Manarin, Don Pietro Bez, il presidente dell'Associazione Superstiti Renato Migotti, l'imprenditore Girolamo Collarin, la sindaca di Castellavazzo Sonia Salvador, il sindaco di Longarone Roberto Padrin e con Rico Mazzucco, Gianantonio Filippin, Sergio De Filippo e Germano De Lorenzi. Collaborazione di Francesco Nicolini.
Ci sono ancora delle persone che hanno nei cassetti chiuso quel pezzo di memoria che se noi aprissimo avremmo tanto ancora da imparare. Qua abbiamo avuto due tragedie, quella dell'immigrazione e tornare e non trovare più nessuno. Questo era un mio cugino, era uno di questi, quindi dalla Francia lui è tornato, ha lasciato tutta la famiglia qua, è tornato e non ha trovato più nessuno, tre sorelle, papà e mamma. Lui è così discreto che guarda all'interno del cimitero, se c'è qualcuno non va neanche dentro, vuole essere solo con i suoi cari. Ancora adesso, dopo 50 anni, la parola Vajon non la vuole sentire.